Allora, le 10:36, minuti primi, come detto, andiamo ad aprire il primo approfondimento redazionale di quest'oggi, oggi mattinata dedicata alle tematiche internazionaliste. Apriremo con il Paese Basco, visto che ieri non è andato in onda Radio Euskadi, e poi proseguiremo con l'ex Sahara spagnolo, quindi in qualche modo rimaniamo in tema. E vari ospiti in studio, avremo il primo che è qui davanti a me, che ringrazio per la presenza, Adriano Cirulli, un compagno ma anche un ricercatore accademiche in questa veste che in qualche modo oggi ce l'abbiamo qui davanti. La scusa è quella di presentare il suo primo di una lunga serie di fatiche editoriali, che si chiama Lascia il serpente. Lascia il serpente sono i due simboli, insieme formano il logo dell'organizzazione armata basca Euskadi Tasca Tasuna, e presenteremo questo libro, ma visto che è reduce dall'ennesimo viaggio nel Paese Basco, da cui è tornato proprio da pochi giorni, cominceremo la nostra chiacchierata cercando innanzitutto di capire quali sono le tue impressioni da quest'ultimo viaggio. Insomma, abbiamo parlato tante volte nel corso degli ultimi mesi di quello che accade nello Stato spagnolo, sia nel Paese Basco, sia in Catalogna, sia negli altri luoghi caldi della penisola iberica, Madrid per dirne una, ma non solo, quindi ci sembrava interessante avere le tue ultimissime impressioni su quello che si muove dall'altra parte dei Pirenei. Ci sono state due importanti tornate elettorali recenti in Catalogna e nel Paese Basco, ci sono stati due cambi di governo, insomma una situazione piuttosto effervescente. Probabilmente c'è stata anche una piccola pausa a ridosso delle vacanze di Natale per quanto riguarda se non l'attività politica, almeno la mobilitazione, sempre relativa, visto che poi a Bilbao non più tardi di due weekend fa c'è stata un'enorme manifestazione popolare. Insomma, cominciamo da quello che hai trovato l'ultima volta che sei stato su, peraltro così a mo' di cronaca ricordiamo che tu sei stato su con un motivo specifico, ovvero sia partecipare a una grande manifestazione in costume, di cui ormai da qualche anno fai parte, diciamo, integrante in costume. Ma c'è un senso in tutto ciò?
Sì, innanzitutto buongiorno a tutte e a tutti. Tendo a precisare ricercatore precario, questa etichetta a cui ci aggrappiamo noi ricercatori precari per me avere un barlume di identità e per dare un po' un senso a quello che facciamo, alle varie cose che si fanno nella nostra vita. Sono stato, con la scusa della festa della tamborrada di Donostia, di San Sebastiano, che avviene proprio nel giorno della festa di San Sebastiano, festa insomma particolare in cui vari gruppi, associazioni di vario tipo, politiche e non, attraversano la città suonando delle marce a suon di tamburo per 24 ore, quindi una festa abbastanza rumorosa, che quest'anno coincideva anche con il 200° anniversario dell'incendio della città nel 1813 durante le guerre napoleoniche, quindi anche le celebrazioni sono state improntate e caratterizzate da questo evento, e ha coinciso anche con la vittoria della Real Sociedad sul Barcellona
l'evento principale,
sì, che ha messo un po' la ciliegina sulla torta ai festeggiamenti. Festa che è importante anche come lente per osservare l'attualità sociale e politica, perché chi tra gli ascoltatori e le ascoltatrici che andano nel Paese Basco sa che il momento della festa è anche un momento in cui le varie stanze, i conflitti, le varie questioni calde dal punto di vista politico e sociale emergono e appaiono anche nella sfera pubblica della festa. E questo avviene a Donostia negli ultimi anni, dopo la vittoria di Bildu, scusate, della coalizione indipendentista alle elezioni municipali del 2011, quindi con un governo della città di impronta indipendentista e di sinistra, che ha sostanzialmente cambiato quelle che erano le prassi della passata amministrazione municipale nella gestione delle feste. In passato Don Elorza, il sindaco socialista, aveva cercato di tenere fuori da recinti festivi e dal momento della festa tutte quelle che erano istanze politiche che sono completamente tornate presenti e hanno riacquisito cittadinanza durante la festa, e anche la partecipazione della cittadinanza all'organizzazione della festa ha avuto uno spazio maggiore nelle ultime due edizioni. Tanto per fare un esempio concreto, la festa inizia nella mezzanotte dal 19 al 20. Il 20 gennaio nella piazza della Costituzione, nella parte vecchia di Donostia, fino a 3 anni fa, questa è stata la terza volta consecutiva in cui sono andato alla festa, 3 anni fa sul palazzo in cui viene stata la bandiera erano presenti delle istanze della polizia Roma Basca con il volto coperto e faceva le fotografie alla gente presente in piazza per vedere chi metteva striscioni. Passavano prima nelle ore precedenti l'inizio della festa nei balconi caratteristici che insomma insistono sulla piazza, dove generalmente vengono messe esposte bandiere per i diritti dei detenuti politici o bandiere striscioni contro il TAV o in favore di vari collettivi e movimenti politici più o meno collegati alla sinistra indipendentista. Fino a 3 anni fa la polizia autonoma basca e la polizia locale passavano nelle ore precedenti nei vari appartamenti per togliere questi striscioni. Negli ultimi 2 anni gli striscioni e le varie stanze sono state presenti, i familiari dei detenuti politici sono saliti sul palco in cui prende avvio la festa con le foto dei loro familiari, e quindi anche sfidando quella che è la legalità spagnola, che in teoria proibisce di usare in pubblico queste foto. E quindi anche durante la festa è emersa la questione politica, e nella festa è emerso anche questo asse basco-catalano che sta caratterizzando l'attualità politica e sociale nello Stato spagnolo ultimamente. Una delle società che suonano i tamburi durante la festa è sia il RIA che Arrano, le due società collegate all'Enrico Taberna, cioè al bar della sinistra indipendentista della parte vecchia. E due dei partecipanti, anzi per la previsione, che hanno preso parte all'uscita dell'RIA, erano, uno di questi era David Fernandez, neoparlamentare catalano per la CUP, candidature di Unità Popolare, vale a dire che
sarebbe la formazione
dell'estrema sinistra catalanista, che ha avuto un ottimo risultato nelle ultime elezioni catalane. Questo anche a dimostrare appunto come le varie sinistre indipendentiste che tradizionalmente sono state sempre in contatto nello Stato spagnolo, in questa fase in cui il rapporto tra lo Stato centrale e le rivendicazioni di maggior autogoverno, collegate anche a rivendicazioni di maggiore giustizia sociale che si stanno sviluppando nel Paese Basco e in Catalogna, sono estremamente collegate, e anche appunto in questo nel recinto festivo, nel contesto festivo, questo legame, questa alleanza degli indipendentisti progressisti è emersa con forza ed è stata visibile.
Senti, ancora a proposito di impressioni, poi diciamo passiamo al libro, la crisi economica dello Stato spagnolo si avverte nel Paese Basco a livello proprio di impressioni immediate, evidenti? Cioè, hai avuto l'impressione, visto che poi insomma viaggi da parecchio da quelle parti, di una pauperizzazione della società rispetto alle tue visite precedenti? Cioè, ci hanno fatto reso conto sia da Barcellona sia da Madrid, insomma, vedendola con gli occhi di chi già andava lì qualche anno fa, sembra evidente un passaggio, ecco. Nel Paese Basco tutto questo è evidente, oppure in qualche modo la società riesce a reggere in qualche modo? C'è un pericolo Grecia all'orizzonte oppure no?
Beh, comparato con il resto dello Stato spagnolo, anche con la Catalogna, la situazione appare un po' migliore, nel senso che i dati, i dati relativi alla disoccupazione o anche alle capacità di spesa della popolazione non sono così drammatici come quelli che riguardano appunto realtà come Barcellona, Catalogna, il resto dello Stato spagnolo, Madrid e il resto delle regioni spagnole. In termini però relativi un certo declino della capacità di spesa, anche dell'importanza del lavoro, della diffusione del lavoro che ha sempre caratterizzato le province basche, si incomincia a vedere, forse non a livelli della crisi che ha riguardato quei territori con la deindustrializzazione a cavallo dagli anni 70-80, però come indicatore grezzo non efficacissimo dal punto di vista scientifico, ma è efficace come immagine. I bar sono meno frequentati rispetto a qualche mese fa, rispetto a qualche anno fa, e per chi conosce
il Paese Basco è un indicatore,
sì, per chi conosce la realtà basca, quindi sa l'importanza sociale della rete di bar, che non sono semplici bar ma sono luoghi appunto di socializzazione, anche parlando con chi gestisce questi locali è evidente che le persone hanno meno capacità di spesa, incominciano a perdersi dei posti di lavoro, le ore di straordinario ormai sono un bel ricordo del passato. L'impatto della crisi è un po' minore perché nel caso basco c'è una struttura di economia reale molto, molto solida, che incomincia però ad erodersi, e soprattutto si è creato un sistema di welfare locale sostenuto anche dai democristiani nazionalisti locali, che in parte ha attenuato la morsa della crisi. La prospettiva però è quella di un progressivo peggioramento. L'attuale governo autonomo basco, quello uscito dalle recenti elezioni di fine ottobre, ha già fatto capire che dal punto di vista di politiche sociali è pronto un pacchetto di tagli sostanziali. Uno dei temi che sta animando il dibattito politico e sociale è proprio quello di come i vari movimenti, e soprattutto la sinistra indipendentista, agirà per cercare di arginare o contrarrestare questa tendenza alla politica di austerity anche a livello locale, considerando che la sinistra indipendentista si trova tra l'incudine di dover riattivare un percorso di mobilitazione sociale appunto in relazione all'incedere della crisi, e il martello di dover agire nel nuovo Parlamento basco creando coalizioni più favorevoli all'aumento dell'autogoverno e quindi più in linea con la strategia e l'obiettivo dell'indipendenza che è alla base del movimento. E questa coalizione, questa alleanza troverebbe eco solo con il Partito Nazionalista Basco all'interno del Parlamento basco, che però in ambito sociale e di politica economica segue tutt'altra linea. Quindi un dibattito forte che sta animando la base della sinistra indipendentista, ma i vari collettivi legati collettivi e movimenti che si sono sviluppati nella società basca, riguarda proprio questo aspetto, come le forze politiche che si stanno riorganizzando e ristrutturando nella nuova fase che sta caratterizzando il Paese basco riusciranno a gestire queste contraddizioni di base.
Bene, allora, diciamo, terminata l'attualità, passiamo a parlare del tuo libro. Questo Lascia il Serpente, l'apostrofo, Ascia, e il Serpente. Tu hai cercato in qualche modo di condensare, diciamo, almeno la storia moderna e contemporanea e del Paese Basco in generale, e in particolare del movimento indipendentista, per poi arrivare a una serie di conclusioni nell'ultima parte del libro. Ecco, per cominciare, anche se insomma è piuttosto complicato farlo in pochi minuti, tu in che maniera sintetizzeresti i vari secoli di storia che hai ficcato dentro l'opera? Insomma, è un'operazione molto, molto interessante, perché in qualche modo può rappresentare questo libro una sorta di how to, come si usa adesso, insomma un'introduzione a tutta una serie di temi che anche qui insomma affrontiamo da tempo, ma che magari per chi si trova diciamo a voler avere un quadro di insieme può essere sicuramente molto utile.
Sì, appunto, l'obiettivo principale del libro, anche su stimolo dell'editore, è proprio quello di fornire un'estrema sintesi a partire da una certa rinnovata attenzione sul Paese Basco attorno, subito dopo la dichiarazione di ETA dell'ottobre 2011 di fine della sua attività armata, quello appunto di fornire uno strumento orientato a un pubblico generale, quindi né accademico né di addetti ai lavori dal punto di vista della militanza politica, per cercare di dare alcune coordinate per rendere più accessibile e comprensibile una realtà che è abbastanza complessa, come chi ascolta abitualmente queste frequenze conosce, perché appunto parlare soprattutto con le persone più giovani, sia in ambito accademico ma anche fuori dall'ambito accademico, quindi parlare con varie realtà, esce fuori questa difficoltà nel comprendere la diversità ideologica di una rivendicazione di liberazione nazionale che soprattutto qui in Italia viene spesso associata a stanze di destra. Quindi cercare di capire perché, come e attraverso quali passaggi un movimento di liberazione nazionale, che all'origine effettivamente era un figlio del suo tempo, quindi un movimento di fine 800 tendenzialmente razzista, conservatore e confessionale, attraverso quali passaggi, attraverso quali fattori si è sviluppato o ha sviluppato al suo interno una forte componente di sinistra radicale, sinistra rivoluzionaria, che ha abbinato alla rivendicazione di indipendenza quella di trasformazione sociale in senso socialista, abbandonando quindi del tutto il retaggio razzista e conservatore delle origini. È un fatto che non riguarda solo il caso basco, nel caso basco ha avuto uno sviluppo particolarmente importante, ma che riguarda varie realtà di movimenti autonomisti, regionalisti, indipendentisti in Europa e non solo. Quindi l'obiettivo generale è quello di dare alcune coordinate, quindi fornire una breve introduzione storica, un'introduzione alla realtà istituzionale, culturale e amministrativa, in cui inquadrare appunto questa disamina, per quanto sintetica, dell'evoluzione storica della sinistra indipendentista basca, e un cenno finale a quelli che sono quelli che al momento di scrivere il libro apparivano come le principali incognite relative alla nuova fase politica aperta successivamente all'ottobre 2011. Quindi, più che delle conclusioni, nella fine del libro cerco di indicare quelli che sono i temi nevralgici che avrebbero caratterizzato il dibattito e la realtà sociale e politica basca nei mesi successivi, e grosso modo pare che siano ancora quelli. Quindi pur non essendo una conclusione che vuole indicare una predizione di futuro, perché insomma non è quello il compito che spetta a chi cerca di descrivere queste realtà e questi processi, quantomeno si cerca di individuare appunto quelli che sono gli aspetti problematici e più densi e più vivaci del dibattito politico e sociale nel Paese Basco e non solo.
Senti, prima di arrivare appunto all'ultima parte del libro che stavi citando adesso, per rispondere a uno degli interrogativi classici che ci si pone, non solo da parte di chi ascolta magari questa radio, ma insomma è una domanda tradizionale, e che cosa c'è di specifico nella situazione basca, in particolar modo per quanto riguarda lo sviluppo della sinistra basca, e soprattutto che cosa rende differente, se è differente, il movimento indipendentista basco da altri movimenti indipendentisti? Insomma, sai meglio di me diciamo che questo paese soffre molto spesso di provincialismo, per cui ogni qualvolta c'è un fenomeno politico e culturale all'estero si cerca spesso di inquadrarlo con delle lenti nazionali, e questo con delle lenti italiane, mettiamola così, e questo ancora più forte accade quando si parla di fenomeni di indipendentismo, di autonomismo, di regionalismo. Ecco, in questo senso c'è qualcosa di specifico nel caso basco che tu inquadri nel libro, e se c'è, in che misura lo è?
Più che la specificità nella traiettoria presa dalla sinistra indipendentista basca, è l'intensità che la sinistra indipendentista basca ha avuto nella sua storia e il suo impatto sulla società basca, che è specifico, che appunto, come dicevo prima, in vari, in genere a livello accademico internazionale, perché in Italia su alcune tematiche c'è praticamente una censura preventiva riguardo allo studio di questi movimenti. A livello internazionale si parla del nazionalismo o dei movimenti indipendentisti come camaleonti politici, come realtà estremamente fluida dal punto di vista ideologica. Questo vuol dire che a livello internazionale la rivendicazione di maggiore autogoverno, anche di indipendenza, si innesta in un contesto sociale e politico che determina poi varie traiettorie. All'interno dello stesso movimento ci possono essere realtà diverse che ideologicamente si posizionano più a destra o più a sinistra dal punto di vista sociale. Quindi la rivendicazione di maggiore autogoverno, la rivendicazione territoriale per definirlo in qualche modo, va abbinata a un contenuto ideologico più tradizionale lungo l'asse destra-sinistra, che produce esperienze politiche diverse. E questo non ha interessato solo esclusivamente il caso basco, perché in vari contesti si è sviluppata all'interno dello stesso territorio una destra e una sinistra nazionalista barra indipendentista barra regionalista, e che vari componenti che lottavano all'interno del movimento per ottenere l'egemonia complessiva sul movimento indipendentista o regionalista. Pensiamo all'esempio del caso bretone, che negli anni dell'occupazione nazista ha sviluppato una componente filo nazista che voleva utilizzare l'occupazione tedesca appunto per raggiungere l'indipendenza dalla Francia, movimento che poi ha prodotto una vergogna, come è definita all'interno del movimento indipendentista bretone, all'interno del movimento, che negli anni 60-70 ha prodotto una nuova riattivazione in senso orientata più a sinistra, sulla linea delle esperienze dei vari movimenti di sinistra indipendentisti, come il caso basco, catalano o sardo, che si erano sviluppati in quegli anni. L'interesse che c'è e l'importanza della sinistra indipendentista basca appunto è l'impatto e l'influenza che ha avuto sulla società basca, non solo, dato che il livello di consensi e anche l'influenza che ha avuto nell'evoluzione della realtà sociale e politica spagnola, e quindi non solo basca, è stata molto più rilevante rispetto ad altri casi di sinistra indipendentiste. Pensiamo all'impatto che ha avuto l'attività di ETA a cavallo dagli anni 70-80 nel determinare alcune evoluzioni dell'organizzazione istituzionale dello Stato spagnolo. L'esempio più lampante è l'attentato a Carrero Blanco del 73, che ha determinato l'effettiva impossibilità di proseguire il regime franchista sotto le normali forme di una dittatura, e ha prodotto il processo di transizione tra virgolette democratica, che con un innesto di forme democratiche, pur però mantenendo la stessa classe dirigente nelle stanze del potere, che è un po' il risultato che sta in crisi in questo periodo. Rispetto ad altri movimenti, appunto, come il caso della Lega Nord in Italia, c'è questo elemento di forte differenziazione nei contenuti e negli obiettivi sociali collegati alla rivendicazione territoriale. Non è tanto una questione di esistenza o meno di territorio, di rivendicazione territoriale. La differenza principale è con la Lega, e questo le varie organizzazioni politiche basche lo ripetono da quando la Lega Nord in Italia è diventata una realtà politica importante. Appunto, c'è una differenza fondamentale nelle forme, negli obiettivi e anche nei contenuti politici e ideologici tra le due realtà. La sinistra indipendentista non è conservatrice, tradizionalista e aconfessionale, è assolutamente antirazzista. Tanto per fare un esempio, dei sindaci della sinistra indipendentista basca hanno fornito i permessi di soggiorno ai migranti residenti sui loro territori. La concezione della cittadinanza che propone la sinistra indipendentista basca è basata sulla residenza e non sull'appartenenza ancestrale e al sangue. Come ha ripetuto anche la candidata presidente del governo basco Laura Mintegi nell'ultima campagna elettorale relativa alle elezioni dell'ottobre scorso, per la sinistra indipendentista basca è basco chi vive, lavora o cerca lavoro nel paese basco, e questo è proprio chiaramente e lampantemente in contrasto con quanto propone la Lega, secondo la quale appunto bisogna difendere la stirpe padana dall'invasione e della contaminazione dell'immigrazione. Quindi parlare di movimenti indipendentisti o regionalisti di per sé non ha nessun senso, perché la rivendicazione va contestualizzata storicamente, socialmente e politicamente, e nei diversi contesti si producono movimenti completamente diversi. Quindi un movimento che è stato di destra d'origine può diventare di sinistra e viceversa. Lo stesso il caso della Lega, che è stato la sintesi di vari movimenti autonomisti sorti negli anni 60 e 70 nel nord Italia. Molti di questi movimenti autonomisti erano di centrosinistra o di sinistra socialdemocratica. Per il cambiamento del sistema politico italiano all'inizio anni 90, la Lega ha raccolto queste istanze, questi movimenti, declinandoli con un discorso che stava progressivamente sempre più e più di destra. E questo appunto è normale, e a livello internazionale, soprattutto a livello accademico, questo viene riconosciuto e non c'è nessun problema. In Italia, dato che alla luce delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia sono emerse appunto tutte le contraddizioni relative al processo di costruzione dello Stato italiano, si tende appunto a non dissociare l'analisi tendenzialmente obiettiva dei fatti e dei processi dalle posizioni politiche. E questo appunto si riscontra in una confusione anche a sinistra, anche nella sinistra del movimento, riguardo a lucidità di analisi per cercare di analizzare, comprendere e differenziare quindi i diversi fenomeni, pur appartenendo questi fenomeni a categorie simili.
Bene, senti Adriano, l'ultima cosa che volevamo chiederti era riferita all'ultimo capitolo del tuo libro, che è insomma un'opera aperta sostanzialmente, anche perché aperto è il panorama che abbiamo di fronte. L'avvenimento politico centrale degli ultimi anni nel Paese Basco è stato ovviamente l'addio alle armi, come lo definisci da parte di ETA nel 2011. L'ultimo capitolo del tuo libro si intitola Addio alle armi, ma non al conflitto, inteso ovviamente come conflitto politico. Ecco, è complicato parlarne perché siamo ampiamente dentro questa situazione, insomma fare un'analisi è cosa complessa, però in qualche modo che panorama e che scenario possiamo provare ad immaginare a partire da quel cessate il fuoco per arrivare alla situazione odierna e anche ai possibili scenari futuri per quel che concerne uno Stato come quello spagnolo, insomma, che vive una transizione ormai quarantennale dalla dittatura franchista a un qualcosa, insomma, che ancora non si è ben capito che cosa sia, insomma, che bisogna aspettarsi dall'iniziativa politica della sinistra nel Paese Basco, e quali potrebbero essere anche le contromosse a questa iniziativa.
Sì, appunto l'idea di introdurre il titolo Addio alle armi, ma non al conflitto era appunto quello di insistere su un aspetto fondamentale, che spesso a livello soprattutto di mass media, di media mainstream, di opinione pubblica in generale, si tendeva ad associare la rivendicazione indipendentista solo esclusivamente alle azioni armate di ETA, senza guardare a tutto ciò che c'era dietro e attorno alla strategia armata di ETA. Anche nel corso del libro l'idea era quella di far vedere come, pur essendo una caratteristica costante della storia contemporanea del Paese Basco l'esistenza della strategia armata della sinistra indipendentista, le forme, significati anche strategici della pressione armata sono cambiate nel corso del tempo, e quindi comprendere come si è arrivati alla fine della lotta armata e anche il significato politico di questa fine della strategia armata era fondamentale, perché appunto non si è trattato di un abbandono della battaglia, della rivendicazione, ma il risultato di una riflessione interna dal punto di vista strategico, che ha deciso la militanza ha deciso che la strategia armata non era più efficace da un punto di vista politico, era necessario utilizzare una nuova strategia orientata esclusivamente sulla lotta politica e la lotta di massa, e quindi il conflitto che contrappone il movimento indipendentista basco allo Stato spagnolo e ricordiamo sempre anche allo Stato francese, che rimane lì sullo sfondo anche se meno riconosciuto, è tuttora vivo e ancora più vivo nel contesto appunto della crisi profonda, crisi politica, sociale, istituzionale che sta affrontando lo Stato spagnolo e l'Europa in generale in questo periodo, perché tutto l'assetto della transizione post-franchista sta avvenendo meno, e in questa fase in cui stanno saltando appunto tutte le impalcature messe su dalle classi dirigenti spagnole dopo la morte di Franco, aprono degli spazi di incertezza, di possibilità relative allo scenario politico e sociale, spagnolo, quindi non solo basco. E come ho detto prima e come risaputo, la decisione di ETA è stato il risultato di un profondo dibattito interno che è durato 2 anni all'interno delle basi della sinistra indipendentista, dibattito che si è svolto negli anni 2008-2010, dibattito che dopo la decisione di ETA di abbandonare la lotta armata, quindi dopo anche la formalizzazione di questo passaggio, si è sviluppato ancora di più con un dibattito che ha cominciato ad avere anche riflessioni critiche interessanti dopo le prime tornate elettorali, che hanno visto una certa affermazione, un certo successo delle coalizioni della sinistra indipendentista, che però hanno portato anche all'emergere di alcuni problemi non solo di tattica spicciola ma anche di strategia vera e propria. Quindi una volta che si è stabilito che la società basca ha preso con favore la scelta di abbandonare la strategia armata e che in questa nuova fase la sinistra indipendentista ha acquisito maggiori quote di consenso, questo ha provocato anche però un dibattito interno relativo a gestire la sbronza di successo, per dire in qualche modo, e non perdere un po' quella che è la retta via, quella che appunto di rimanere, di proseguire un'azione politica, però in chiave antisistema, in chiave di profonda critica sociale. Quindi essere presenti nelle istituzioni è importante perché fornisce spazi e risorse per l'azione politica, però bisogna stare attenti anche ai rischi di istituzionalizzazione che sono sempre dietro l'angolo, come dimostrano anche altre esperienze di conflitti e di movimenti armati che poi hanno abbandonato le armi, come il contesto nordirlandese, che nonostante le differenze hanno appunto dimostrato il rischio dell'istituzionalizzazione e del venir meno del carico rivoluzionario di questi movimenti. E attualmente il dibattito che ha trovato spunto anche dal congresso di Sortu, l'organizzazione che è di fatto la vera e propria erede di Henry Batasuna in questa nuova fase, Sortu che appunto è una delle anime che ha creato le varie coalizioni Bildu, Amaiur, Escaleria Bildu, che hanno partecipato alle ultime tornate elettorali, che però erano coalizioni tra forze diverse in cui la sinistra indipendentista storica era il nucleo portante, dove però appunto le questioni più dirimenti sono state lasciate un po' sullo sfondo, perché l'obiettivo principale era quello di andare bene alle elezioni e ritornare massicciamente presenti a livello politico istituzionale. Ora che quell'obiettivo sostanzialmente è stato raggiunto, la fase attuale è caratterizzata da un dibattito su come rimettere in marcia una strategia politica efficace, quindi passare dalla pressione armata per costringere lo Stato spagnolo a cambiare la situazione dal punto di vista politico, istituzionale e sociale, a un'azione esclusivamente politica ma altrettanto forte e incisiva, orientata al raggiungimento degli stessi obiettivi.
Bene, questo insomma diciamo sì, sarà motivo di dibattito e di contesa ancora.
Sì, il dibattito
per molto tempo.
È veramente vivace in questi mesi, in queste settimane, quindi bisogna tenere le antenne rizzate e cercare di capire quello che sta avvenendo, perché il dibattito è altamente interessante e frizzante.
Sì, anche perché poi questo diciamo avviene da una parte, dall'altra parte quella dello Stato spagnolo, invece
sì,
la strategia sembra non essere
l'immobilismo
cambiata.
L'immobilismo come strategia, come fase suprema dell'azione politica dello Stato, che ormai da 2 anni a questa parte si sta comportando come se nulla fosse successo. La repressione grosso modo sta agendo allo stesso modo come se ormai nel 2011 ETA non avesse dichiarato che lasciava spazio alle azioni politiche, appunto repressione che arriva fino a qui a queste latitudini con il caso di Lander che ben conosciamo. Appunto due settimane fa c'è stata l'imponente manifestazione a Bilbao con 100.000 persone che rivendicavano i diritti per i detenuti politici e la necessità di affrontare la questione dei detenuti nel nuovo scenario di fine del conflitto armato. Però le dichiarazioni, al di là di alcune dichiarazioni di facciata di vari esponenti del governo spagnolo e dei partiti e movimenti legati allo Stato spagnolo, come non c'è stata nessuna presa di posizione sostanziale relativa appunto alla fine della politica di dispersione, alla revisione sostanziale della politica penitenziaria relativa ai detenuti politici baschi. E prima o poi dovrà succedere qualcosa, perché appunto non potrà, lo Stato spagnolo non potrà continuare a essere immobile in eterno. Il problema è che appunto i conflitti riguardano tutti gli attori coinvolti. Al momento tutti i cambiamenti che ci sono stati di carattere unilaterale, anche perché la scelta della sinistra indipendentista è quella di seguire in maniera unilaterale in questo cambiamento, di non aspettare le mosse dello Stato o meglio degli Stati. Il problema è che su alcune però questioni fondamentali, e tra queste c'è sicuramente quella dei detenuti politici, l'azione o l'inazione dello Stato diventa una questione dirimente importante, un blocco che va in qualche modo sbloccato per far procedere in maniera più spedita appunto la smilitarizzazione del conflitto.
Del resto poi per concludere, insomma, mutatis mutandis, 40 anni fa quando ci fu l'uccisione di Luis Carrero Blanco, che era il delfino di Francisco Franco, e fu uno shock ovviamente per il regime franchista dell'epoca, diciamo quell'azione seguì un immobilismo totale che è durato almeno 3 anni, insomma non è la prima volta che lo Stato spagnolo reagisce in questo modo. Poi a partire dal 76 gioco forza qualche cambiamento hanno dovuto farlo anche loro, sono passati tanti anni, le situazioni sono differenti, ma
anche in questo caso gioco forza lo Stato spagnolo dovrà fare qualcosa, perché non è esclusivamente il contesto basco che crea dei problemi allo Stato spagnolo, anzi forse i problemi più importanti risiedono altrove, riguardano il tasso di disoccupazione che ormai è alle stelle e nel resto dello Stato, le pressioni anche che provengono dalla Catalogna. Nei giorni scorsi c'è stata l'approvazione da parte del Parlamento catalano di una dichiarazione in cui sovranista, in cui si definisce la Catalogna come soggetto sovrano, quindi i problemi, i pungoli che stanno sollecitando la classe dirigente spagnola sono diversi, e in qualche modo dovrà succedere qualcosa, poi non sappiamo in che direzione, però lo stallo attuale non può resistere a lungo, in qualche modo dovrà succedere qualcosa.
Va benissimo, allora Adriano, noi ti ringraziamo, ti facciamo ancora in bocca al lupo per questa Asce il Serpente. Per quanto ci riguarda, noi ritorniamo lunedì prossimo nella consueta cornice temporale di Radio Scadi, che di norma va in onda appunto il lunedì. Questa settimana, grazie anche al compagno che ha consentito, diciamo, un cambio di turno, siamo andati in onda quest'oggi, ma ritorneremo lunedì prossimo. Fra l'altro lunedì parleremo diffusamente di alcune manifestazioni antifasciste che si sono verificate sia a Bilbao sia in varie altre città dello Stato spagnolo, in solidarietà con quanto accade in Grecia, e cercheremo di capire, visto che si sta parlando anche di questi temi, se e come sia possibile una deriva greca, chiamiamola così, per lo Stato spagnolo, e se e come sia possibile importare alcuni fenomeni politici, in particolar modo quello che è il partito neofascista Alba Dorata, nello Stato spagnolo, e scopriremo che non è così semplice, per tutta una serie di ragioni che andremo a indagare lunedì prossimo. Nel frattempo, per questa mattina chiudiamo qui questi argomenti e ritorneremo fra poco in voce per parlare ancora di esteri, ma ci trasferiremo nel Sahara occidentale.